Ringrazio Titti per il bell'intervento, anche molto articolato e stimolante. Io invece il mio sarà un po' più piatto, perché pensavo di fare un po' un quadro storico, insomma, se volete, tornando però un pochino più indietro, perché penso che se anche, e solo recentemente, insomma, che ci siamo resi conto, abbiamo cominciato un po' a fare conti con le retoriche, quelle che possiamo definire appunto retoriche sessiste e razziste. Queste, insomma, ci fanno compagnia già da un bel po', e poi man mano si sono affinate, poi si modificano a seconda poi del contesto nazionale, insomma, del periodo storico. Quindi niente, pensavo di ricordare che già negli Stati Uniti, insomma, delle primissime battaglie, insomma, del voto, ci fu già chi tentò strumentalmente, no, di accaparrarsi il favore, insomma, del movimento femminista, delle donne dell'epoca, contro, cioè in termini razzisti, no, contro il voto ai neri maschi, ovviamente. Più tardi, e ce ne parla, insomma, una femminista afroamericana conosciutissima, dopo che passò poi un periodo, insomma, in carcere, diventando poi proprio un feticcio, no, per il movimento, che è Angela Davis, che in un libro molto bello, che purtroppo in Italia è stato tradotto con un titolo orrendo, che Donne bianche e donne nere, ricordava appunto, no, la formazione del mito dello stupratore nero in chiave appunto anti-neri, e quindi tutti quanti i linciaggi che ne conseguirono. E di questo, insomma, mito furono poi vittime anche, insomma, le donne, no? Si crearono proprio una vera e propria isteria collettiva, ci furono anche delle false denunce che portarono a linciaggi di innocenti. Quindi, insomma, un contesto molto molto pesante. E quindi questo appunto per dire che sono delle retoriche che si sono create da lungo tempo, e quindi anche nel contesto, insomma, italiano, anche se poi la genealogia per quanto riguarda l'Italia poi è diversa, sono altre le tappe, insomma, importanti che possiamo andare ad individuare. Tutto questo passato però, insomma, ha avuto un peso, alcune cose sono rimaste in un certo immaginario e ciclicamente poi vengono fuori. Indubbiamente, per quanto ci riguarda, un'altra tappa è quella dell'impresa coloniale, e per avvicinarmi un pochino appunto al soggetto del dibattito odierno, non è tanto la questione appunto della colonia eritrea quella che ci interessa, che poi è quella più nota in Italia, perché ci hanno lavorato, insomma, da tempo molte storiche. Penso, vabbè, alle primissime, proprio alle Giulia Barrera, alla Gabriella Campassi, Barbara Sorgoni, che 10 anni fa fece questo libro bellissimo, Parole e Corpi, no? Dove proprio si sofferma sulla questione del madamato, e quindi come viene proprio costituita, no, l'immagine della donna indigena come prostituta, in contrapposizione appunto alla donna bianca, moglie e madre esemplare. Ma è l'impresa coloniale in Libia quella che ci interessa, rispetto appunto a questo discorso che poi è centrato quindi sul razzismo, diciamo così, antislamico, no? Perché proprio in Libia, paese musulmano, che diciamo, l'ossessione per l'harem, l'ossessione per la donna velata, ovviamente non era nato lì, insomma, già l'orientalismo aveva una lunga storia, ma per noi italiani è quello il momento dove il maschio italiano colono si confronta con la donna velata, e nasce appunto, insomma, tutta questa retorica, insomma, della povera donna chiusa nell'harem, che deve essere salvata appunto da queste pratiche maschili, ancora non si diceva sessiste, insomma, maschiliste, insomma, che la rinchiudevano, insomma, c'era una donna inaccessibile, no? Quindi c'era un po' la voglia, no, di squarciare appunto questo velo per appropriarsi di questi corpi inaccessibili, insomma, al bianco la situazione è molto diversa appunto da quella eritrea, dove con la pratica del madamato, no, colono bianco poteva addirittura appropriarsi proprio di bambine di 9-8 anni, abbiamo atti di processi, insomma, dove si parla addirittura di bambine, no, violentate, insomma, da coloni, insomma, italiani. Invece, insomma, in Libia questo non era possibile. Leggevo recentemente un articolo di Barbara Spadaro, che ha lavorato appunto su questa questione, dove riporta le memorie di un colono italiano che dice: "Ah, io 14 mesi di astinenza, perché era impossibile avvicinarsi a queste donne, perché anche i bambini, i vecchi, appena provavamo insomma ad approcciarne qualcuna per strada, insomma era una rivolta a queste povere donne. Però poi insieme c'era tutto il discorso appunto su questo sguardo lascivo che dietro il velo invitavano, quindi questo poi, come dire, faceva aumentare il desiderio di essere colui che poi va a salvare, a liberare insomma la donna velata dall'aremo, da queste famiglie insomma chiuse, da questi mariti, parenti maschi oppressivi, no? E quindi questo insomma appunto è un qualcosa che poi quasi pari pari si trasferisce poi all'oggi. Prima appunto Titti faceva riferimento alla manifestazione del 2007 contro la violenza maschile sulle donne, che fu promossa appunto da donne e lesbiche proprio per opporsi, no, all'uso di termini securitari, di retoriche sessiste e razziste. Ricordo che da poco era stata uccisa, stuprata e uccisa da un cittadino rumeno, una donna italiana, Giovanna Reggiani. Quindi si era scatenata praticamente una campagna stampa allucinante, che appunto era stata bipartisan, poi perché insomma tutti quanti i partiti comunque avevano contribuito insomma a questo linciaggio mediatico, insomma con dichiarazioni varie. Addirittura Forza Nuova si era spinta a riprendere un manifesto del 1944 fatto dalla Repubblica Sociale Italiana. Ovviamente l'immagine era diversa, ma lo slogan poi era quello: potrebbe essere tua madre, potrebbe essere tua sorella, potrebbe essere tua madre. Ora non ricordo bene insomma le parole esatte. Quindi riprendendo questo manifesto fatto nel 1944 dalla Repubblica Sociale Italiana contro le cosiddette marocchinate, che sono appunto questi stupri commessi dalle truppe coloniali in Italia. Ricorderete il film La Ciociara, eppure questo appunto questo episodio fu fortemente poi strumentalizzato appunto in chiave poi anti-neri, anti-altri. Quindi Forza Nuova, quindi addirittura riprende, quindi qui vediamo come, cioè rispetto al presente c'è sempre un andare e venire tra passato, quindi è molto interessante pure vedere queste cose. Però prima ancora del 2007, ricordo in particolare l'anno prima la manifestazione appunto contro la violenza sessuale contro le donne proprio qui a Bologna. Erano state alcune donne migranti che facevano riferimento al coordinamento migranti di Bologna a portare appunto in piazza, in quella manifestazione, un volantino appunto per de denunciare queste retoriche. Perché di fatto per il caso di Giovanna Reggiani, pur se così emblematico, appunto non è stato il primo. Si ricordava appunto Hina Saleem, che fu una ragazza pakistana uccisa appunto dal padre, con l'aiuto di altri maschi di famiglia. Scusate se io odio un po' i microfoni, se si sente non si sente. Uccisa quindi dal padre in collaborazione con gli altri maschi di famiglia, quindi anche questo omicidio fu altamente strumentalizzato in chiave razzista. Si puntò appunto subito il dito sulla religione musulmana della famiglia di Ina. Ricordo, non so, non ricordo se sul giornale, non l'ho più ritrovato, dovrei cercarlo, ma si scrisse appunto che Ina era stata seppellita con la testa rivolta alla Mecca. E mi ricordo che abbastanza in maniera molto polemica, lo ricordavo proprio qualche settimana fa nel corso di un altro dibattito, insomma avevo scritto: chissà da che parte era rivolta la testa di Jessica, una ragazza che era stata uccisa dall'amante proprio insomma in quel periodo. Se ne era parlato poi veramente poco. Ragazza appunto di 19 anni, incinta di 9 mesi, era stata massacrata prima di botte e poi seppellita. Si scoprì poi ancora viva, viva lei, viva il bambino che aveva in grembo. Insomma, di questa donna ovviamente non parlò nessuno, tranne il Movimento per la Vita, che imbastì insomma una campagna per farne insomma una santa, perché lei è morta perché non voleva abortire il bambino. Insomma, queste robe qua. E altro aspetto interessante della questione INA, per vedere come poi queste politiche sessiste e razziste sono poi complesse, insomma, lavorano poi su più fronti, come venne tratteggiata la figura della madre, che poi è una cosa insomma che poi ritorna anche nell'omicidio appunto di Sana, che è molto più recente, perché appunto in quel caso si punta il dito sul fatto che la madre appunto era complice del padre, dimenticando insomma scene alla quale purtroppo siamo abituati, abituate quando davanti ai tribunali giornali, appunto, le madri difendono i figli accusati di stupro, no? Insistendo che sono dei bravissimi ragazzi. Invece, appunto, in quel caso, si puntò il dito appunto su questa complicità, insomma, di questa donna, proprio con lo scopo appunto di, come dire, di opporre l'immagine di Ina, che comunque veniva presentata come una donna che voleva diventare italiana, mi ricordo uno di questi titoli, quindi qualcuna che, una ragazza che andava, voleva, insomma, come dire, integrarsi, evolversi, e quindi diventare italiana, perché non c'è altro modo, insomma, di evolversi che non quella appunto di diventare italiana e tagliare i ponti, no, con la propria cultura di provenienza, contrapposta appunto all'ambito familiare, visto come arretrato, retrogrado, musulmano, eccetera, eccetera. Poi sì, a me sinceramente poi il caso Sana mi sembra abbastanza simile, no? Invece mi sembra che tu Titti dicessi. Sì, probabile, ma di fatto poi questo è un gioco che fanno molto spesso, l'hanno fatto per dire anche nel caso di Giovanna Reggiani, e lì in maniera secondo me ancora più evidente, visto che poi Giovanna Reggiani non era cattolica ma era valdese, il marito era cattolico, però insistettero molto su questa cosa del cattolicesimo, tant'è poi questo funerale comunque che si fece in chiesa con rito, ora non ricordo come si chiama, quando due persone comunque di credo diverso fanno un'unica cerimonia, insomma un unico funerale religioso, e si insistette molto sulla comune comunque matrice cristiana, non cattolica, valdese, però il marito cattolico, comunque cristiani, in contrapposizione comunque, insomma, però questo episodio del fidanzato, non ricordo che lui mi era molto molto antipatico per come si gestì la cosa. Però non ricordo questo episodio. No, quindi per dire c'è tutta, insomma, una costruzione, insomma, di queste retoriche sessiste e razziste, che secondo me poi ha uno degli scopi, insomma, che hanno, è quello poi, come poi storicamente, insomma, hanno avuto, di far passare in maniera, insomma, indolore o comunque provocando meno opposizioni, tutta una serie poi di nuove leggi, legislazioni, insomma, anti-immigrati, insomma, cioè il senso comune, cioè alla fine poi vede molte delle disposizioni poi del pacchetto sicurezza come predisposizioni, insomma, giuste, perché comunque il fatto che l'uomo migrante è comunque un potenziale stupratore, quindi molti si sentono, insomma, più tranquilli di sapere comunque sono delle leggi che, cioè, questa retorica poi razzista e sessista è molto difficile anche smascherarle, no? Rispetto poi, come posso dire, a quella che è poi, insomma, l'opinione pubblica, no? Perché poi sono martellanti, tant'è che si è riusciti poi, insomma, come scrive poi Anna Maria Rivera, insomma, in un recente libro, a creare proprio una saldatura, no? Tra razzismo istituzionale e razzismo diffuso. Cioè questa è una cosa molto preoccupante, no? Che si è verificata, cioè che si sta verificando, che si sta sempre più rafforzando, no? Questa saldatura, per cui poi anche episodi poi drammatici poco riescono poi a scardinare, no? Questa convinzione che comunque, insomma, l'immigrato maschio in particolare, ma comunque gli immigrati, insomma, in generale, musulmani soprattutto, ma poi di fatto poi tutti, perché poi c'è, cioè, uno dei procedimenti, insomma, classici poi del razzismo è quello di, come dire, di amalgamare, no? Togliere poi, insomma, le specificità, no? Alle singole persone, gruppi. Quindi poi, insomma, alla fine poi per l'opinione pubblica sono tutti quanti, insomma, musulmani, sono tutti quanti retrogradi, sono tutti quanti. Quindi questo poi legato al fatto che comunque abbiamo, insomma, una cultura nulla, no? Cioè della cultura altra da noi, musulmana, insomma, in particolare. Cioè, la maggioranza, insomma, la gente non sa che mentre noi, cioè la maggioranza delle nostre città, insomma, nel Medioevo erano ancora degli ammassi di catapecchie con la puzza di piscio, cioè nei vicoli, cioè nel mondo musulmano, cioè il mondo musulmano era in pieno Rinascimento, per esempio, no? Cioè, sono cose che sembrano banali, ma questo anche per dare, non so, il senso di come queste retoriche razziste e sessiste hanno buon gioco rispetto, appunto, come dire, un'opinione pubblica media che non ha magari come noi già messo a punto, che non ha appunto conoscenze, non ha messo a punto magari un minimo di strumenti poi per decodificarle, combattere, destrutturarle. Io vorrei fermarmi qui, però Poi eventualmente se mi sono fermata, mi sono stato un po' a braccio, quindi non mi ero preparata proprio insomma un intervento, quindi poi magari eventualmente se c'è qualcosa che preferirei magari anche dare un po' di spazio così al dibattito. Una sola cosa, proprio una che mi è venuta in mente appunto mentre parlava prima Titti, è che purtroppo non penso che il fatto, come dire, che cioè in Italia siamo notevolmente indietro rispetto ad altri paesi a livello insomma di diritti, no? Diritti civili rispetto insomma ai gay, lesbiche, ma anche rispetto appunto alla situazione delle donne in Italia possa, come dire, essere un fattore che farà da freno a questa deriva che oramai vedo in uno stato insomma abbastanza avanzato, anche poi rispetto al discorso della conciliazione del revisionismo. Pure questo purtroppo è, come dire, un processo che va avanti ormai da più di 20 anni. Tra l'altro poi è stato pure un passaggio insomma, importante rispetto insomma, al razzismo, che non è poi privo di ricadute, no, rispetto al presente, cioè che oramai siamo di fronte al razzismo differenzialista, e quindi questo ha favorito, come dire, l'insinuarsi proprio ad un certo modo di pensare, di argomentare, di approcciare insomma i problemi che è nefasto. Quindi purtroppo credo che sì, insomma, questo non sarà qualcosa che ci aiuterà.
Sì, temo anch'io, nel senso che credo che quello che ovviamente non può passare sul mainstreaming, diciamo, rispetto all'LGBT, passerà sul versante contro la violenza omofobica, in qualche modo, no? Sta passando su quel versante lì ed è un terreno ancora più, diciamo, spostato. Perché non si tratta neanche a questo punto, non sono in gioco uno scambio, diciamo, tra riconoscimento di positivo di diritti o di qualche intervento politico, ma si tratta di scambiare una repressione con un segno, diciamo, antiomofobico, con la legittimazione dei soggetti che attuano questa repressione, no? Quindi è uno scambio doppiamente perdente. Ecco, penso che siamo in una situazione più arretrata e quindi questo tipo di incorporazione o comunque di alleanza possibile che o in atto tra componenti dell'ambito LGBT e destre possa produrre questo tipo di saldatura ancora più doppiamente arretrata, no? A questo proposito, non per allungare molto, perché vorrei anche avere uno scambio e vorrei sentire insomma anche i presenti e le presenti che tipo di percezione hanno di tutto questo. Faccio un brevissimo passaggio sulla situazione romana che mi sembra in questo momento il luogo in cui stanno compiendo più passaggi in questa direzione. Tra l'altro si stanno proprio compiendo in questi giorni, no? Nel senso la dinamica che magari non tutti hanno seguito sul Pride romano, in presenza quindi di una giunta alemanno al comune e adesso di una giunta alla Regione Lazio della Polverini, mi sembrano molto, molto significative di una serie di slittamenti che lì si stanno testando e non è insomma un luogo periferico in cui si stanno testando, quindi a livello anche di politiche magari locali, ma che saranno probabilmente uno dei punti di sfondamento rispetto alle politiche nazionali. Sinteticamente, la dinamica del Pride romano è stata la seguente. Di fronte a diciamo alcune riunioni di movimento di tutte le aree, diciamo LGBT del movimento, è stato subito evidente che c'era una fortissima aggressività di una serie di soggetti abbastanza variegati, perché penso che fino adesso noi siamo abituati a una certa area dei radicali, forse che negli ultimi 10 anni ha utilizzato, penso anche dentro all'ambito LGBT, un Cossolo, alcune figure, diciamo anche storiche dell'area radicale che hanno utilizzato la questione anti-islamica o comunque hanno fatto moltissimo lavoro di sensibilizzazione contro il regime in Iran, contro la persecuzione degli omosessuali nei paesi musulmani, molto più di quanto l'abbiano fatto rispetto alla situazione italiana, magari, no? Nel senso spostando, facendo questo lavoro di proiezione sull'altro, no? Invece oggi assistiamo a un moltiplicarsi di soggetti, diciamo a tutta un'area che insomma va da settori di certi diritti, il gay village, di gay project, di Lima Battaglia. Io credo fino a alcune ormai derive anche della stessa arcilesbica, come notando proprio il tipo di linguaggio che hanno in comune i loro documenti e il loro tipo di discorso, che in questo momento è incentrato su alcune parole che sono appunto noi siamo posti ideologici, trasversali, e sindacali lobbisti, con alcune varianti dall'una all'altra, e in contrapposizione a un'area del movimento che è invece antifascista, ideologica, vetero, che vede il fascismo dietro ogni angolo e quindi non riesce a dialogare, pingendo poi in questo calderone anche la stessa Arcigay, no? Che comunque viene vista come troppo connotata come in qualche modo referente del centrosinistra, no? Quindi anche mettendo all'angolo dei soggetti che, cioè non solo diciamo noi come aree estreme radicali, ma anche soggetti mainstream che comunque in questo momento vengono bersagliati come posizionati, troppo posizionati sul centro-sinistra. Su Roma questo avviene contro il Mario Mieli, che diciamo è l'associazione storica che bene o male ha determinato un po' l'equilibrio del movimento romano, quella più politica, diciamo là la più politica, collocata a sinistra, anche insomma, se vogliamo la versione locale dell'Arcigay, laddove non c'è una presenza forte di Arcigay. Cioè, in poche parole, di fatto il Mario Mieli è stato estromesso dalla gestione del Pride romano e si è creato un coordinamento di tutta l'area a destra, diciamo, che va dai Gay Lib a Lima Battaglia e altri soggetti, anche a Arcigay Roma, che in questo caso è un po' fuori controllo rispetto al nazionale, quindi è un po' un caso a sé, che sull'onda appunto del pluralismo, della trasversalità, del superamento di una visione ideologica e soprattutto di fatto di una sponda politica con Alemanno, sta di fatto facendo il Pride romano. Ora io vi invito a guardarvi i documenti. Io non ho avuto tempo perché sono usciti in questi giorni, sono tra l'altro lunghissimi, dei pamphlet lunghissimi per dire sempre le stesse cose, ma sarebbe interessante anche qui fare un lavoro sul linguaggio che utilizzano, perché apparentemente diciamo, assumono diciamo, l'elenco delle rivendicazioni, il quadro normativo europeo e quindi più o meno le rivendicazioni integrazioniste che sono quelle tipiche del movimento LGBT mainstream. Eppure io credo, andando a vedere molto bene, si notano alcuni aspetti che secondo me sono abbastanza spie della trasformazione in corso. Uno è una retorica della cittadinanza, cioè noi siamo cittadini e cittadine di questo paese e come cittadini e cittadine di questo paese vogliamo essere uguali a tutti gli altri. Una retorica familista e quindi riconosciamo tutte le famiglie che per alcuni aspetti è stata sdoganata da più tempo questa roba, però in questo momento serve a far fuori propriamente la critica alla famiglia come luogo anche di oppressione, no? Che fa il paio con il discorso sulla violenza di genere che si tende a spostare dall'ambiente domestico alla strada per individuare gli autori, non appunto in noi buoni cittadini, ma gli altri fuori che vagano minacciosi, stranieri nelle nostre strade. E quindi questo tipo di retorica. L'altra retorica è, diciamo, una diretta interpellazione di queste giunte locali, quindi c'è tutta una parte della piattaforma che è rivolta ad Alemanno ed è rivolta alla Polverini, che chiede l'istituzione di organismi consultivi a livello di giunta comunale e regionale Lazio, quindi comunale Roma, regionale Lazio, e che secondo me, ecco, saranno il piccolo riconoscimento che avranno questo tipo di aree sarà quello di avere un tavolo o qualche cosa che alla fine non costa niente a nessuno, perché nel momento in cui ammazzano qualcuno o aggrediscono qualcuno, tu convochi il tavolo per esprimere sdegno e riprovazione, insomma, è tutto sommato. In termini magari di interventi politici non porteranno molto, ma saranno riuscite nell'intento di, diciamo, imporsi come interlocutori delle destre. Questa è l'operazione che stanno facendo. Dall'altra parte, a destra, penso che in questo momento, punto, non trattandosi neanche di dover dare qualcosa, cioè di dover riconoscere più di tanto, se non un generico siamo contro la violenza e l'intolleranza, che tra l'altro appunto vale anche contro la violenza e l'intolleranza verso i gruppi neofascisti, che poverini vengono, diciamo, gli viene impedito di esprimersi e di manifestare. Quindi questo è quello che diceva Titti prima, no? Il tipo di ambivalenza del discorso dell'intolleranza, cioè di essere contro l'intolleranza. E quindi tutto sommato avremo avuto da una parte la legittimazione pseudodemocratica di soggetti che comunque sono collocati a destra in un modo preciso e cioè non sono poi così facilmente sdoganabili su tanti fronti, ma che avranno la loro consulta, il loro tavolo di associazioni LGBT su cui fare sponda. Dall'altra avremo da parte di questi stessi soggetti un intensificarsi di appelli a far cadere il veto antifascista, diciamo, e quindi finalmente legittimare l'estrema destra e questi poveri ragazzi di Casa Pound che comunque avranno pur bisogno del loro spazio. E quindi in questo senso appunto quello che dicevamo prima, no? Cioè il fatto che senza di fatto neanche ottenere nulla, no? In termini lobbistici, neanche in termini proprio corporativi, riuscire a invece concedere molto e soprattutto, secondo me, far perdere di grossissima legittimità quel poco che resta del movimento LGBT, no? Perché poi chi lo farà il Pride l'anno dopo su queste macerie? Chi riuscirà a farlo? Chi di noi si sente di partecipare a un Pride di questo tipo? E l'altro effetto che si ottiene, infatti, è di mettere fuori, proprio fuori scacchiere, la componente, diciamo, antifascista dell'LGBT, cioè, diciamo, chi da sempre in qualche modo fa, un'analisi non tanto di collateralismo a nessun partito, ma di appunto mantenere, la consapevolezza critica di come i processi di identità nazionale e di espulsione razziale sono intrecciati con i processi invece di costruzione di genere e di sessualità, no? Perché poi è questo che viene totalmente annichilito e tacciato di, essere qualcosa fuori dalla storia, ecco. Diciamo che siccome noi questa dinamica ce l'abbiamo molto ben presente. Nel senso che la viviamo sulla nostra pelle, perché ogni volta che ci affacciamo a un'assemblea, cioè ci tirano le scarpe ormai, no? Cioè, proprio cioè, c'è una fortissima anche aggressività, no? Di questo tipo di soggetti. A questo punto mi piacerebbe parlare di quali strumenti abbiamo, quali tipo di strategie abbiamo o hanno avuto o hanno i movimenti femminista e LGBT per, diciamo, ribaltare questo tipo di tattiche o di riappropriazioni. Ricordavamo prima che sicuramente l'ambito femminista ha saputo, nel momento almeno dell'apice di questo tipo di strumentalizzazione dell'emergenza stupri in funzione, e poi lesbo, femminista e, esatto, e lesbiche, che non è secondario sicuramente, anzi, probabilmente la componente lesbo-femminista è la componente più critica e consapevole rispetto a questa dinamica. Ha saputo sul piano pubblico e politico in qualche modo contrastare questo tipo di riappropriazione, almeno temporaneamente, almeno nel suo apice emergenziale. In ambito LGBTQ vedo situazioni molto più sparse, nel senso che vedo questi luoghi, questo, altri, come in grado di decodificare quanto sta succedendo, ma abbiamo bisogno di un passaggio proprio di tipo anche pubblico e di pratiche, no? E quindi in questo senso apro, non so se voi avete delle risposte, e le chiedo anche al pubblico. No, non piano quinquennale, però insomma, molto banalmente, ad esempio, che si fa su Roma? Perché la mia convinzione è anche che quello che si lascia, appunto, poi non è che si ritrova l'anno dopo, quello che lasceremo su Roma quest'anno, non è che l'anno dopo ricominciamo da capo. Cioè, ricominceremo l'anno dopo con un ribaltamento di rapporti di forza totale, in cui saremo ancora più nell'angolo e in cui questi soggetti saranno ancora più legittimati.